Ebbene sì, gente, oggi è il giorno, il fatidico giorno in cui Giulia Zollino approda su Anthropocè. Incredibile, me l'avete chiesto in tantissime persone e per ovvi motivi, perché Zollino è una collega antropologa che si occupa principalmente di sex work, di cui io stimo tantissimo il lavoro e sono super felice e onorato di averla in puntata. Siccome però so che lei, diciamo, rilascia spesso tante interviste su questo tema, ho deciso di approcciare l'argomento da una prospettiva un po' diversa. Mi direte voi se avete apprezzato o meno lo sforzo. Io l'ho trovata una puntata più curiosa, così, una conversazione decisamente stimolante. Prima di cominciare, però, ho bisogno di fare una piccola nota d'autore. Infatti, in questa puntata ci sarà un linguaggio esplicito. Io e Giulia abbiamo concordato prima di registrare la puntata che il termine puttana verrà utilizzato senza essere censurato, perché appunto per poter affrontare e decostruire uno stereotipo a volte abbiamo anche bisogno di usarlo così come viene detto. Sperando che la puntata vi possa piacere, io vi lascio alla nostra conversazione. Buon ascolto! Salve gente, io sono Francesco Ferreri e questo è Anthropocè, primo podcast di antropologia in lingua italiana che tratta di attualità, questioni di genere e cultura, ma non solo. Ciao Giulia, sono molto molto contento di fare questa puntata con te, richiestissima tra l'altro sui social, argomento super interessante. Infatti oggi parleremo di sex work, ma non solo. E, qui con me appunto c'è Giulia. Ciao Giulia.
Ciao. Ciao, ciao.
Allora, entriamo subito nel merito, quindi ti direi di presentarti velocemente, così per chi non ti conosce, ma credo nessuno, sa insomma inquadrarti meglio.
Allora, io sono antropologa, sono educatrice sessuale e creo contenuti online, sia contenuti per adulti, sono una sex worker, e anche insomma, faccio divulgazione su Instagram dal 2019, parlando proprio appunto di sex work.
Quindi praticamente più o meno facciamo le stesse cose, solo che Giulia le fa molto meglio di me.
Vero.
più o meno le stesse cose, sono un po' più identiche, però quasi. Infatti, appunto, antropologia e sessualità e genere sono appunto argomenti che tratto anch'io. Ora, lo sai, o comunque se non lo sai, te lo dico adesso, la primissima domanda che si fa come rompighiaccio su questo podcast è quella che di solito viene considerata la più difficile per molte persone che partecipano, ovvero quale sarebbe il tuo starter Pokémon? Ora, lo so che non è il tuo elemento, mettiamola così, ma se hai bisogno di aiuto ti posso accompagnare in questa difficile scelta. Le opzioni sono tre, te le ho illustrate e sono Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Chi
Allora,
preferisci? Esatto,
Bulbasaur è quello verde, giusto?
sì.
Allora quello.
Sai che nessuno l'ha mai scelto ed è il mio
Davvero?
preferito? Sono
Ok.
commosso, siamo gli unici due che amano Bulbasaur. Vabbè, amano, nel tuo caso è una parola un po' grossa, me ne rendo conto. Però sì, poi sì, il fiore si apre, cioè il bulbo che ha sulla schiena si apre quando si evolve, diventa un fiore, diventa
È
sempre più grande.
bellissimo.
È super carino. E pensa che è anche il Pokémon numero uno.
Dai, vedi,
Il
sono
primo
molto
Pokémon in
contenta di
vita.
questa scelta.
Soprattutto non mi sento più solo, quindi grazie. Mi vanterò di questa cosa per sempre, non hai idea.
Stupendo,
Allora,
fantastico.
Abbiamo un sacco di cose di cui parlare, poco tempo per farlo. Comunque, tu hai scritto un libro che si chiama Sex Work is Work. Quindi, per partire proprio dal titolo e quindi dalle basi di questo argomento, ti chiederei di definire appunto il termine sex work.
Allora, sì, con sex work si intendono svariate tipologie di lavoro che prevedono uno scambio sesso-economico. Da un lato c'è una prestazione sessuale e dall'altro c'è una retribuzione economica. Quindi parliamo di lavoro su strada, lavoro in casa, quindi tutto l'offline, che prevede un contatto diretto tra lavoratrice e cliente. E poi c'è tutto il mondo dell'online, quindi le cam, il porno, la vendita di contenuti, di intimo usato. Insomma, è veramente un termine ombrello che racchiude tantissime modalità di di lavoro. Di solito si pensa sempre soltanto alla prostituzione su strada, che è quella che viene più narrata anche nei media perché fa comodo, ma ci si dimentica di tutto il resto, soprattutto dell'online, che insomma, voglio dire, ormai insomma, ci sono tantissime modalità e l'online occupa gran parte della nostra vita.
Sì, esatto, questo termine a me piace anche proprio per questa sua volontà appunto di sottolineare quanto diversificato possa essere questo tipo di lavoro e come dici giustamente tu, parlando di tecnologia e di come la tecnologia si sta sviluppando, è necessario prendere in considerazione anche tutto il mondo che si sviluppa appunto anche all'interno del digitale, perché è tanto ed è giusto parlarne. Tra l'altro, mi viene anche da dire che, dato che questo è un argomento tabù, difficilmente si riesce ad andare a fondo all'argomento, ad entrare a fondo, e quindi, se poco se ne parla, tanto si semplifica, mi viene da dire, no? Ecco, anche perché forse si parla sempre solo di lavoro di strada, no?
Sì, assolutamente sì.
Quando appunto si cerca di affrontare questo argomento da un punto di vista culturale, ovviamente quello che si vuole fare è cercare un po' di fare del debiasing, di togliere un po' tutto il pregiudizio e lo stigma, il famoso stigma su questo lavoro. Per farlo mi verrebbe da dire, ma correggimi se sbaglio, che dobbiamo partire sicuramente da un lavoro che viene fatto. Non tanto sulla pratica lavorativa, cioè sull'aspetto economico, perché sappiamo che il lavoro nobilita, no? Così diciamo noi in Italia, in italiano, ma quanto piuttosto sul sesso e sul corpo, soprattutto forse sul corpo femminile, aggiungerei anche.
Sì, no, assolutamente. La cosa poi difficile di parlare di sex work è che facciamo fatica anche perché riguarda il sesso e riguarda il corpo delle donne, in particolar modo, e denota anche un po' la nostra difficoltà a parlare di sesso e anche il tema dei soldi, che anche questo è abbastanza interessante, no? Non si parla
Vero.
mai di soldi, chiedere di essere pagate è qualcosa anche di incredibile, non sai mai come chiederlo, fai fatica, spesso quando ti propongono anche dei progetti il discorso della retribuzione è sempre un po' nascosto, non si capisce, si danno per scontate anche tante cose. Soprattutto per quanto riguarda, per le donne fondamentalmente, chiedere, avere un'indipendenza economica è qualcosa di ancora complesso. E quindi l'idea che una donna guadagni dei soldi, abbastanza, o anche comunque in generale, guadagni dei soldi con utilizzando il proprio corpo, anche il proprio corpo e la propria sessualità, che è qualcosa che viene percepito come sacro. È qualcosa che si fa ancora fatica ad accettare, no? E riguarda tutte, cioè non soltanto le sex worker. La cosa interessante che ci deve far riflettere è che appunto lo stigma della puttana e la sacralizzazione del corpo non riguarda soltanto le persone, le donne che fanno sex work, ma riguarda anche chi non lo fa, sex work, chi non l'ha mai fatto, chi non l'ha ancora fatto. È qualcosa a cui siamo abituate sin da piccole, cioè tutte ci hanno chiamato. Cioè, tutte siamo state chiamate puttane almeno una volta nella vita. A me l'hanno scritto sul muro, ma c'è chi l'ha ricevuto in vari modi e continua anche a riceverlo, spesso no, anche durante il catcalling. A volte succede che la
Certo.
gente così per strada ti dà la puttana pensando di offenderti, perché appunto è qualcosa di molto complesso. Cioè, viviamo ancora in una società che non ha normalizzato la sessualità, l'utilizzo della sessualità, le varie forme di fare sesso, ed è ancora molto difficile pensare che una persona, una donna possa utilizzare il proprio corpo e anche provare piacere utilizzando il proprio corpo, banalmente.
Sì, è super interessante quello che dici sul tutte le donne hanno ricevuto questo appellativo, puttana, no? E proprio anche da qua volevo partire perché, appunto, dato che abbiamo detto che questo discorso è legato e intrecciato a molti strati tabù, potremmo dire. Cioè, io avevo citato sesso e corpo, e tu giustamente hai aggiunto persino l'aspetto economico e l'indipendenza lavorativa femminile. Quindi, insomma, veramente strati su strati di argomenti che non si possono trattare, no? E quindi volevo proprio sottolineare come fosse stato difficile, per esempio, per me cercare di capire meglio il concetto dietro alla puttana, no? Inteso proprio come stigma. Quindi in realtà lo slegherei anche dal genere a questo punto, cioè quel termine che proprio viene assegnato a chiunque fa troppo sesso, che poi definiamo troppo, che fa sesso in modo sbagliato, che lo fa senza il permesso di chi, mi verrebbe da dire, no? E io sono nato nel 1990 a Milano e sono cresciuta a Milano, quindi insomma, città molto grande, e in un contesto che però io ho sempre vissuto, ho sempre letto e interpretato come un contesto privo di sesso, nel senso che era un argomento che non poteva essere trattato. E io me ne sono, cioè mi ricordo proprio del mio pensiero attivo in prima media, o comunque in quella classe lì, in cui dicevo proprio, cioè, mi chiedevo proprio, ma perché non ne volete parlare? Cioè, è chiaro che è una cosa che vi interessa, è chiaro che è una cosa che penso che possa essere anche piacevole, quindi perché non ne vogliamo parlare? E ci tenevo a fare questa affermazione con te, raccontare questa cosa, perché secondo me è interessante portare anche il punto di vista maschile, inteso come, cioè appunto io ho avuto solo questa preoccupazione, no? Rispetto a quello che mi dici tu del io me lo sono trovata scritto sul muro, questo termine. Io dall'altra parte, da spettatore, se vogliamo, nonostante fossi estremamente curioso dell'argomento e quindi magari anche predisposto a volerne parlare, a voler capire bene, ho fatto comunque fatica. Cioè, anche poi, andando a interagire con amiche, con, compagne di classe, che magari si sentivano dire di più questo termine rispetto a maschi o a altre identità, comunque, queste cose venivano percepite, ma non venivano riconosciute ancora. E quindi, anche da parte loro, io non ho ricevuto quel feedback necessario per poter elaborare per tempo, diciamo, determinate cose. E banalmente il gender bias, per esempio, cioè il doppio standard, il double standard, per esempio, per generi, io l'ho letto prima sui libri rispetto a avere delle persone che me ne parlassero di persona. E non perché non fosse un problema per loro, perché poi quando si facevano domande, chiaramente il problema usciva, però perché veniva proprio, come si dice, preso atto della questione senza possibilità di cambiamento. Quindi, tu come l'hai vissuta invece questi primi momenti, diciamo, di scoperta, mettiamola così, di interrogativi?
Ma rido perché, insomma, anche io arrivo da un contesto in cui di sesso non si parlava se non per dirti che era qualcosa che non dovevi fare. Il mio primo approccio col sesso è stato abbastanza traumatico, nel senso che ho capito subito che non andava fatto perché mi hanno punita. Cioè, c'è stata questa, la famiglia ha scoperto che io avevo iniziato a fare le prime cose, a toccarci, a toccare i ragazzi, a essere toccata. Scoperto perché io lo scrivevo tutto in questo diario fantastico che poi ho lasciato così proprio lì sul tavolo. E quindi quando poi hanno letto, hanno preso questa decisione di punirmi. E lì lo ricordo come un momento abbastanza doloroso perché insomma mi sono sentita subito giudicata e qui ritorna anche l'insulto puttana dalla famiglia che ti dice: Oh, ma stai facendo, sei veramente una troia, no? Stai facendo delle cose che non andrebbero fatte perché boh, sei troppo giovane, perché non lo sapevamo, eccetera, eccetera. E quindi per tanto tempo io ho associato al sesso qualcosa di sporco, di sbagliato. Avevo interesse, anch'io ero curiosa, però un po' non se ne parlava neanche tra le amiche, non c'erano, non avevo accesso a tante informazioni. Educazione sessuale a scuola, ciao, ti saluto, in famiglia, meno che zero. E quindi mi sono accorta anche di tante cose, e poi dopo, leggendole anch'io come te, o cambiando contesto, entrando, ma abbastanza tardi, cioè, insomma, ti parlo anche di 19, 20 anni, ecco, quindi per tanto tempo ho avuto questa idea sul sesso e non, come dire, anche il discorso del piacere non era qualcosa che contemplavo per me, cioè dicevo, vabbè, ok, il sesso deve farti provare piacere, però il piacere era tutto legato all'uomo, cioè al ragazzo che era con me, e quindi facciamo qualcosa perché affinché lui provi piacere, ma del mio piacere io me ne sono presa cura poi molto più tardi, quando ho capito che effettivamente no, cioè c'è qualcosa che non va. E il femminismo mi è venuto molto in aiuto per poi scoprire e notare tutti questi bias e, insomma, questi errori, queste cose che avevo introiettato.
Tra l'altro mi fa molto ridere perché io ho letto di piacere per la prima volta, io cioè, non voglio neanche ricordarmi in che anno fosse, però era troppo in là, cioè, credo fosse sui 20 anni dove l'avevo letto e ho detto, Madonna, è vero il piacere. Però mi sono sentito così stupido e ripeto, per persone che poi questi argomenti già volevano trattarli, no? Quindi,
Sì.
cioè, immagino chi questo argomento, questo discorso proprio lo dia per scontato quanto possa essere problematico il tutto, no? E quindi diciamolo subito, come tu giustamente hai accennato, e di solito in questi casi viene sempre citato alla fine di interviste e conferenze, a me queste cose piace dirla sempre subito, cioè dobbiamo parlare di educazione, appunto, perché non è possibile che si scopra a 20 anni che esiste il piacere. Poi vabbè, penso che adesso comunque forse il discorso stia cambiando più in fretta rispetto a come fossero gli anni 90 e quindi credo che sia una parola che appaia prima, appare comunque però in dei contesti che non sono necessariamente educativi, quindi non è detto che poi la gente si vada ad informare, perché se ci si informa questi termini adesso escono fuori più con più facilità sicuramente, però sarebbe interessante che comparissero anche in contesti obbligatori, ecco, quindi nelle scuole, e che ci siano anche dei corsi, evidentemente di formazione. Infatti, su questo poi ci arriviamo, perché tu ti occupi anche di questo e fai delle gran belle cose, quindi parleremo anche di questo. Però appunto educazione deve essere proprio il centro del discorso, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Cioè, però mi stupisce che cioè, mi stupisce, mi fa sentire meno in colpa sapere che anche tu hai scoperto l'esistenza del piacere tardi.
Sì, anche io adesso ho detto 19, ma secondo me forse anch'io più sui 20,
Vero, perché poi ti hai abituato ad
tranquillamente.
abbassare l'età, no? A
Sì, esatto.
mentire. Però mi
18.
ricordo che è stato proprio tardi, ho detto, oh, Madonna santa, è vero.
Sì, cosa ho fatto fino a mo'? Sì.
Sì, esatto, perché poi appunto, quindi prima, cioè non chiediamocelo, non chiediamocelo. E, però a questo punto, uno dei punti fondamentali da cui partire, come dicevamo prima, secondo me, per parlare di educazione è proprio partire comunque dal corpo. Cosa ne pensi di quest'idea? Perché, cioè, mi viene proprio da pensare anche a come viene pensato il corpo in generale, sia maschile che femminile, con due standard completamente diversi, in modi completamente diversi, e poi anche a come viene pensato il corpo quando si parla di sex work, perché subito poi il mito che viene sempre presentato è quello della vendita del corpo, no? Quando tu hai insegnato a me che non si parla di vendita, ma semmai di prestazione.
Sì, esatto, questo è veramente un grosso pregiudizio, un grosso mito da sfatare, e ritorna in continuazione il discorso della vendita del corpo, che sembra veramente così, così banale, scontato che non sia così, ma evidentemente non lo è, perché è uno dei primi attacchi che le abolizioniste, le persone che hanno un pensiero abolizionista nei confronti della prostituzione, cioè che vorrebbero che non ci fosse sostanzialmente. Insomma, è il primo argomento che ti portano. Ma io credo un corpo non si possa vendere, cioè oggettivamente, nel senso, almeno
Non
non
più,
è il
almeno.
caso, sì, esatto, non è il caso di sex work, anche parlare di schiavitù è abbastanza improprio e anche abbastanza irrispettoso. Si tratta appunto di una vendita, di una prestazione, uno scambio, è una prestazione, ma questo avviene in qualsiasi lavoro, no? Purtroppo associamo al corpo e alla sessualità dei valori diversi, cioè anche il discorso dell'intimità, no? Chiaro che il sesso, il corpo può essere qualcosa di intimo, di privato, da condividere soltanto con persone con cui ci sentiamo particolarmente a nostro agio, che amiamo, che ci piacciono, eccetera, eccetera. Però c'è anche tutta un'altra modalità di fare sesso e di condividere il proprio corpo, che non è legata all'amore, all'attrazione, e non riguarda l'intimità, ma in questo caso appunto riguarda semplicemente lavoro. Ma non solo, anche penso a delle volte in cui magari si fa sesso occasionale, oddio, magari non c'è, credo, almeno per me tutta questa condivisione magari di intimità, cioè a volte è veramente soltanto qualcosa di, non dico meccanico, però in cui non è che c'è tutto questo contorno, no? È molto così, nudo e crudo delle volte, quindi ci sono tante modalità di intendere il corpo, di usare il corpo, di vivere, la propria sessualità. E credo che universalizzare il concetto di intimità, sia molto problematico e sacralizzare appunto il corpo, dare un valore, credere che siccome per te il corpo è una cosa fondamentale e la figa è una cosa da condividere con pochi intimi, non è detto, magari così è per te, ma non è così per tante altre persone, ecco.
Sì, è proprio quello che a me fa sempre un po' effetto, è di come si parli di sex work sempre con delle grandi punchline sonorissime e che poi in realtà hanno sempre dietro una morale enorme, cioè appunto la sacralità del corpo, il giudizio proprio di una persona su un tipo di sesso amorale, di sesso sporco, di disprezzo, se vogliamo, no? E noi sappiamo benissimo che quando parliamo comunque di anche un simbolo culturale, un'immagine culturale, come in questo caso la puttana, se vogliamo, non possiamo farlo a livello scientifico. Usando il nostro giudizio, perché se lo mettiamo in un paper, per esempio, ce lo stracciano. Questa cosa non, cioè, no, non passa, no? Cioè, non si riesce proprio, siamo così abituati a parlare di sesso con una morale che non è la nostra, che a questo punto la trasformiamo in scienza, perché si dice così e basta. E fare proprio questo perché io poi cerco anche di copiare, no, le tue frasi perfette con cui cerchi di fare divulgazione e le riporto anche nei discorsi tra persone che conosco. Io vivo sempre nella stessa realtà. Tu hai cambiato ambiente, avevi detto io no, io sono ancora in un posto in cui non si parla di sesso. E quindi ogni tanto io ci provo, no? A mettere dentro la frase giusta, nei miei giri e quant'altro, però cioè, vedo che non convince molto, o meglio, non è così immediato, cioè c'è proprio una grande difficoltà a percepire il corpo in un altro modo, quindi per quello avevo suggerito il partire da lì. Perché proprio è il concetto, è il modo in cui si percepisce il corpo che non ci permette di fare un salto in più e scardinare, insomma, questa moralità fortissima che abbiamo sul sesso, trovo che sia molto complicato, soprattutto appunto per persone che sono nate negli anni 90 e prima degli anni 90,
Sì,
ovviamente.
soprattutto prima. Sì. Ma poi, cioè, quello che dici è molto giusto, del fatto che, insomma, tante persone parlano non lasciando da parte la propria morale, e pensano di sapere qualcosa. Cioè, la cosa che mi fa andare giù di testa delle volte è che quando ci sono delle situazioni in cui si parla di sex work, penso recentemente dove è stato su Rai 3 ad Agorà, insomma, che erano invitate io e la Terragni, così. Cioè, sono sempre presenti delle persone che effettivamente hanno un'opinione sul tema, ma un'opinione legata alla propria morale, cioè non hanno fatto un'esperienza personale
Esatto.
o di studio su questo tema, no? E, perché non fanno parlare le persone che l'hanno studiato? Ma anche abolizionista va benissimo, ma però perlomeno l'abbiano studiato, abbiano vissuto delle esperienze sulla propria pelle. No? C'è anche questo discorso del sesso, parla chiunque, è bellissimo, no? Che tante persone parlino di sesso, però spesso è importante ricordarci che ci sono delle persone che studiano per parlarne. Ecco, e lo sai benissimo, e viene valutato un
Già.
sacco il nostro lavoro, no?
Che investono soldi, tempo,
Queste cose
energie,
qui, esatto.
anni. Quindi, sì, anche perché poi, tra l'altro, una cosa che confonde sempre i piani, poi, è che il sesso lo fanno tutti. E quindi chiunque può parlare di sesso, no? E infatti Rocco Siffredi adesso ha fatto il suo libro di educazione sessuale, però non è il massimo, diciamolo. Quindi insomma, dipende sempre dalla capacità che si ha e anche dal tipo di formazione che si ha per riuscire a avere gli strumenti di capire anche quali sono poi le prospettive con cui si guardano determinati argomenti, e sesso, corpo e corpo femminile sono guardati sempre da una sola prospettiva, e questo è estremamente complesso, quindi puoi cercare di spostare l'inquadratura letteralmente. E, per quanto riguarda questa domanda, io te la faccio dritta, perché penso sia interessante farla così. Però, quanto il lavoro sessuale favorisce il patriarcato? Cioè, proprio facile, direi. Perché a me dà molto fastidio certi tipi di risposta che arrivano su questa domanda, ma voglio sentire cosa ne pensi prima.
Ma allora, vabbè, questa è la domanda classica che ti cacciano, perché del patriarcato ci si ricorda di solito soltanto, cioè, fa comodo ricordarsene soltanto in alcuni contesti,
Oh,
e il sex work è uno di questi, no? Come se non vivessimo in un contesto patriarcale fino al midollo. Quindi è ovvio che il sex work è calato in un contesto che è patriarcale e il patriarcato c'entra qualcosa sul fatto che, ad esempio, ci siano più donne a esercitare sex work, soprattutto alcune tipologie di sex work, piuttosto che uomini o altre soggettività. È ovvio, ma pensiamo anche ad altri lavori di cura, cioè non pensiamo al sex work come qualcosa che non ha a che fare, è una cosa a sé e non subisce le influenze e non vive le contraddizioni di una società patriarcale e capitalista, è ovvio. Ovviamente, cioè, io credo che non. Perché poi l'obiettivo spesso delle persone che abolizioniste, che tirano fuori questo discorso del patriarcato per legittimare le proprie posizioni, l'obiettivo è che la prostituzione, non, insomma, il patriarcato crolli e quindi di conseguenza anche il lavoro sessuale. Io credo che, a parte che penso non sia possibile, e non lo vorrei manco una cosa del genere, cioè io spero che questo sistema patriarcale vada piano piano a distruggersi, che quindi anche il mondo del sex work sia sempre più plurale in termini di rappresentazione e soggettività. E quindi che cambi la struttura, il contesto in cui è inserito il sex work, non che cambi il sex, cioè, appunto, quindi sicuramente il patriarcato ha a che fare, cioè, tra le motivazioni, insomma, per cui anche, come dicevo prima, ci sono più donne rispetto a uomini, eccetera, eccetera, ma non è la sola motivazione, insomma, ci sono tanti altri fattori, tante cose che vanno considerate quando parliamo di sex work.
Infatti io quando sento che ti fanno questa domanda, quello che risponderei io è sempre quanto invece la figura della madre favorisce il patriarcato, perché io penso che le cose siano molto collegate, cioè prenderei proprio due estremi e trovo che siano due facce della stessa medaglia, se vogliamo, cioè se oneri e onori da una parte, troviamo oneri e onori anche dall'altra, sicuramente, e disonori
Esatto,
dall'altra, anzi.
sì. E
Quello
poi
che...
cercavo,
Vai, 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 scusa.
scusa, no, cercavo di, cioè, volevo aggiungere che vorrei anche uscire da questa visione delle sex worker come vittime di questo sistema patriarcale, come se lo fossero solo le sex worker, e poi anche consideriamo il fatto che nel sex work per tante persone, come tanti altri lavori, può essere una forma di autonomia, di indipendenza, di espressione, di riconoscimento, di legittimazione della propria identità, della propria sessualità. Cioè, c'è anche, c'è il marcio, c'è il brutto, però c'è anche tanto, tanto altro. E quindi la visione della poveretta, povera vittima, oggetto, che non è capace di scegliere, povera vittima, il cliente è un carnefice. Non fa altro che rinforzare questa visione veramente pietistica, vittimistica delle donne in generale.
Sì, per me qui i punti che a me fanno particolarmente irritare, poi correggimi se sbaglio, però sono due, perché c'è una... cioè si dà per scontato praticamente che quindi stiamo parlando di una lotta maschi contro femmine, perché appunto così però azzeri tutto il discorso, perché a questo punto abbiamo sex worker che sono solo donne, consumatori che sono solo uomini e basta, mentre invece sappiamo che non è così e non deve essere così per forza, ma non deve nemmeno essere pensato così per quanto mi riguarda. E poi la cosa forse ancora più fastidiosa è non prendere mai in considerazione il, e qui ci arriviamo anche dopo, il libero arbitrio delle donne, in questo caso proprio specifico, perché dai per scontato che venga fatto per far piacere gli uomini, perché sono in un sistema che le inganna e non si chiede, non c'è la domanda in più, ma tu perché lo fai? Domanda molto antropologica, che è banalissima, diciamolo, però a me dà proprio fastidio che non ci sia mai... questo sforzo in più di chiedere, cioè diamo per scontato che sia in un determinato modo, però guarda caso quando facciamo così, in particolare è quando c'è una donna che prende una decisione. Io lo direi così. Non so se ha
Sì,
senso.
sono d'accordo. Sì, sono d'accordo. O anche quando te lo chiedono, poi tanto non ti credo. Cioè, c'è anche questa
Ah,
svalutazione
beh, certo.
del tuo pensiero, perché chi ne sai tu? Mi ricordo un professore, mio relatore del laborato di fine master, ho scritto questo elaborato sul sex work, ho fatto una piccola ricerca all'interno di una. Nel gruppo delle sex worker donne trans peruviane a Bologna, e ho fatto questa. Il mio relatore era un abolizionista, e quindi è stato abbastanza curioso e difficile confrontarci.
Ovviamente.
E ricordo quando mi disse: ma queste non sanno quello che fanno, no? E io dicevo, no, guardi, sanno esattamente che cosa stanno facendo, e gli spiegavo anche le motivazioni. C'era chi magari aveva un progetto di vita, quindi magari, che ne so, voleva comprarsi la casa in Perù e quindi faceva lavoro sessuale
Certo.
per poi arrivare. No, c'è sempre poi, ci sono sempre delle motivazioni dietro. E lui insisteva, no, non sanno quello che fanno, veramente. Quindi anche quando ti sto dicendo il perché, poi no, alla fine non ci credi, non ci vuoi credere.
Veramente fastidiosissimo. A volte la pazienza non so dove ti arrivi, ma dove ci arrivi in generale, ma soprattutto tu perché... Ne sentirai di sicuro più di me, ne sentirai di sicuro più di me. E, a questo punto, siccome appunto stiamo parlando di persone che non vengono ascoltate e appunto un discorso che viene in generale già giudicato ancora prima di essere pronunciato, mi chiedo quanto si debba parlare di sex work nel femminismo e se se ne parla abbastanza.
Grazie. No, non se ne parla abbastanza e bisognerebbe parlarne. Adesso se ne parla un pelino di più, però noto con grande dispiacere che ci sono tante occasioni perse, tante occasioni che non vengono colte da parte di chi magari organizza seminari, conferenze, scrive libri sui temi del femminismo che non include il lavoro sessuale. Perché non vuole esporsi, perché magari, non lo so, invece ha una posizione ben precisa e quindi non lo so, non vuole esprimerla, non lo so. Di fatto comunque è un tema, un grande assente nel dibattito femminista, cioè un tema che divide come tanti altri, però questo in modo particolare. Ed è triste vedere che ancora oggi, con un femminismo che dovrebbe essere intersezionale, si scelga di non parlare di lavoro sessuale. Io credo sia invece fondamentale inserire questo tema, anche perché tante situazioni, tante forme di violenza che interessano i sex worker sono forme di violenza di genere che riguardano tutte le donne, e quindi escludere e considerare la violenza che riguarda le sex worker, come una violenza altra, che veramente appunto non ci riguarda, che riguarda loro, le puttane, beh, credo sia veramente scorretto e veramente problematico operare questa distinzione, questa separazione così, così netta, no?
Sì, io sono super d'accordo su questa cosa qui. E questa domanda non nasce innocente, sicuramente. Sapevo la risposta, e secondo me è giusto affrontarlo questo problema perché io quando vedo appunto vari eventi in Italia, insomma, di persone che parlano di genere e di sessualità. La mia domanda è: ma Giulia c'è? E la risposta è no. Poi vabbè, è chiaro che non devi per forza essere tu, però insomma, diciamo che è un sample molto evidente questo, secondo me. E soprattutto penso che sia anche un sintomo di come non siamo ancora pronti come società a parlare davvero di sesso, perché una sex positive che non ha il coraggio di affrontare tutto il tema, perché è di questo di cui stiamo parlando, è automaticamente un discorso, non voglio dire disonesto, però in alcuni casi anche, sicuramente non corretto, perché diventa poi un discorso, per quanto mi riguarda, quindi anche tu qui dimmi quello che pensi, un discorso che parla di una sessualità, individuale. Di una persona sola, che con una persona sola, quando invece il discorso è più ampio, cioè ci sono altre persone coinvolte quando facciamo sesso. E quindi tutte queste dinamiche trovo che non siamo ancora stati in grado di trattarle, di affrontarle, compresa quella eventualmente con una transazione economica alla fine, ma io addirittura direi anche a volte sessualità eteronormata, cioè quella che si dovrebbe trattare, ma si fa fatica, trovo che si faccia fatica, perché devi parlare
Sì.
anche con gli uomini a questo punto per farlo. E
Eh
questi sono un po' degli
sì.
accenti.
Esatto, sì. Infatti, insomma, soprattutto nei mesi scorsi mi è capitato di lavorare tanto con dei gruppi di uomini, lavorando con un'associazione che si occupa di accoglienza e per me è stata un'occasione veramente importante perché avevo sempre parlato con dei gruppi di donne. E quindi trovarsi davanti un gruppo di soli uomini sia come professionista, ma anche proprio come Giulia, persona, donna, è stato interessante notare alcune dinamiche e notare anche l'impreparazione e l'ignoranza su tante tematiche e la mancanza di parole per definire sensazioni, emozioni, anche tanti aspetti legati all'affettività, ma anche insomma, alla sessualità a 360 gradi. E quindi sì, cioè, assolutamente sono super d'accordo con questa necessità di parlare a più persone, a più soggettività, compresi gli uomini.
Quello che poi a me ha sempre colpito molto del tuo lavoro è proprio a come hai approcciato tutto il discorso da quando ho iniziato a seguire appunto tutti i tuoi progetti, a partire dai Putty Talks, che sono state queste IGTV fatte su Instagram in cui davi la parola appunto a sex worker, quindi proprio hai fatto quella domanda in più di cui parlavamo prima, che di solito non si fa. E secondo me è estremamente potente questa cosa. E quindi vabbè, ti chiederei subito come ti è venuta l'idea di far partire questo progetto e poi dopo ti faccio un'altra domanda.
Allora, questo progetto nasce l'anno scorso, era il 2000, oddio, 2020. Sì,
Eh beh, sì, pandemia.
eravamo, eh sì, eravamo, madonna, mi sembra sia passato un sacco, in realtà era soltanto l'anno scorso. Quindi sì, eravamo in pieno lockdown, a casa e le lavoratrici sessuali, i lavoratori sessuali stavano vivendo un momento drammatico. Insomma, anche adesso la situazione è molto complessa, però all'epoca, soprattutto per chi lavorava su strada e in casa, comunque tutto il lavoro offline, è stato veramente duro, è un momento molto complesso. E la cosa che però mi aveva colpito moltissimo era stata proprio l'iniziativa, le varie iniziative dal basso, proprio dai movimenti di sex work e dalle varie associazioni in tutto il mondo, che a fronte, diciamo, dell'inefficienza dei governi hanno preso parola e hanno creato campagne di raccolta fondi, insomma, si sono supportate tantissimo e tante persone che prima non erano politicizzate in quel momento lì hanno iniziato ad esserlo e sono entrata a far parte dei movimenti, di alcune associazioni. E quindi, insomma, diciamo che mi aveva colpito tantissimo questa cosa. E avevo così, avevo pensato, dai, cavolo, sarebbe figo intervistare tante sex worker da varie parti del mondo per farci raccontare come stanno vivendo questo momento e in generale qual è la situazione del lavoro sessuale nel loro paese, insomma, in cui esercitano. E io ho detto, vabbè, poi la dea per me è Giorgina Orellano, che è una sex worker argentina, e quindi ho detto, dai, proviamo, beh, provo a scriverle, perché ogni tanto ci eravamo commentate, cioè ci eravamo sentite via messaggio, ma sempre, insomma, così, due paroline qua e là. E lei è molto seguita, è abbastanza, insomma, un personaggio noto in Argentina, non soltanto. E quando lei aveva consentito, mi ha detto, sì, che ci sono, facciamo queste dirette, ho detto, dai, cavolo, che figo, adesso inizio a chiedere anche a Tizia, anche a quello che sta in Francia. E quindi ho iniziato a mobilitarmi, ho messo su questo piccolo palinsesto, è andato avanti un pochino, ed è stato veramente molto interessante. E ci tengo anche, colgo l'occasione per ringraziare anche chi mi ha aiutata nella traduzione poi, perché i video, le dirette sono state poi caricate su IGTV, sottotitolate alcune, non tutte, però perché alcune sono state in lingua spagnola. E quindi è stato questo lavoro di montaggio, di traduzione, di sottotitolaggio, che non ho fatto da sola, quindi ringrazio chi mi ha aiutata.
Ci tenevo a sottolineare questo progetto perché appunto trovo che sia stato davvero nuovo anche, almeno detto da magari da profano, però sicuramente nel dibattito mainstream l'ho trovato molto, a parte fatto molto bene, quindi questo è uno, ma poi anche necessario, potente. Tra l'altro, una delle interviste che a me, dei talk che a me è stato più, per me è stato più significativo è stata quella con Maria Tinka, e soprattutto per una frase molto importante che lei aveva detto, perché lei, appunto, oltre a fare la sex worker, si occupava anche di consulenza sessuale. E durante una seduta, un incontro con un cliente, aveva detto che gli stava che le stava spiegando vari problemi pratici. Lei aveva, diciamo, esordito subito nella risposta dicendo: guardi, se lei ha dei problemi di questo tipo, se vuole io la posso, in quanto sex worker, la posso aiutare anche a livello pratico. E questa cosa mi aveva proprio sbloccato qualcosa nella testa, perché da consulente sessuale, quale sono, questa proposta non mi sarebbe mai venuta in mente, primo, ma soprattutto quanto in più si può fare con una rottura di un tabù di questo tipo, no? Quanto a fondo in realtà si potrebbe andare a parlare di educazione sessuale se potessimo anche far vedere letteralmente, poi mi rendo conto qua che di magari sconvolgere un po' di persone, però se togliamo il tabù in realtà è una messa in pratica di un discorso che in realtà ha una sua scienza, no? Comunque una sua consapevolezza, che deve, una sua preparazione, ecco. E quindi questa cosa qua mi aveva colpito molto, e qui mi ricollego alla domanda successiva, perché tu hai un Patreon fantastico che consiglio a chiunque, e quindi ti invito a spiegarlo meglio, ma si basa un po', secondo me, su questa filosofia, nel senso che cerchi di andare oltre, diciamo, a una tradizionale o a una frontale, mettiamola così, consulenza sessuale.
Sì. Sì, infatti mi ci ero ritrovata molto in quella parte di intervista a Maria Tinka. Allora, sì, Patreon, vabbè, è una piattaforma di abbonamento che ti consente di supportare economicamente le persone che segui con piacere e ad avere accesso a dei contenuti esclusivi. E nel mio caso sono disponibili tre livelli di abbonamento: in uno c'è un podcast, nell'altro ci sono dei laboratori, dei workshop mensili sulla sessualità, e poi c'è un terzo livello con foto e video di esplorazione erotica. E per me è stata una sfida all'inizio, perché pensavo che magari mostrare il mio corpo, mostrarmi mentre faccio qualcosa di definito sessuale, pornografico, potessi in qualche modo delegittimare la mia figura, togliermi credibilità, darmi meno autorità in quanto professionista, in quanto educatrice sessuale. E poi invece era proprio quello che volevo fare, cioè mi sono accorta che volevo proprio andare oltre questa separazione del ok, allora tu fai la sex worker, tu ti fai la mignotta, ti spogli e tu fai quella seria che ti spiega le cose. E, ho voluto un po' fondere, perché fa parte di me, è sempre stato così, e quindi lo trovo molto in linea, molto vicino con quello che sono, che voglio fare, e mi piace anche metterci il corpo e passare dei messaggi usando proprio il corpo. In alcuni video che ho caricato su Patreon ho guidato le persone in un massaggio, dei massaggi erotici ad esempio, ed ero nuda, io mi facevo questo massaggio e le persone poi che si sono guardate il video hanno fatto un massaggio guardando il mio video. Quindi c'è un'esplorazione collettiva. E poi magari quel video poteva essere utilizzato semplicemente per cioè, masturbarsi e basta, senza farsi tutto il massaggio che io proponevo, va bene. Però c'è anche chi invece ha tratto giovamento dalla mia proposta, e E quindi mostrarmi nuda, mostrare la mia sessualità senza ritoccare, senza mostrare solo le parti più belle, allora quindi magari la foto così non te la fai perché viene fuori che c'hai la cellulite, questo e quest'altro, aiuta me personalmente nella mia battaglia,
Certo.
e aiuta secondo me anche le altre persone che si rispecchiano e si ritrovano e dicono: vabbè, dai, cazzo, ok, cioè, si vede la cellulite, c'hai i capelli bianchi, ma ce li ho anch'io, bella, bella, fantastico. Un po' questo è il senso.
Sì, penso che proprio appunto aiutare a vedere, a rompere questo muro sia molto potente, che poi appunto possa essere sfruttato appieno al massimo, seguendo poi anche appunto le istruzioni del massaggio in questo caso, o meno. Comunque c'è il percepire. Giulia Zollino come esperta e un'esperta che lo fa anche in un altro modo. Io lo trovo estremamente debiasing questo, lo trovo estremamente rottura dello stereotipo, no? Per l'antropologo che a cui piace tanto andare oltre. Però sì, è molto potente e anche da parte del formatore, della persona esperta, lo noto estremamente coraggioso, quello di metterci dentro il proprio corpo, perché so che anche a livello accademico, se vogliamo, bisogna rimanere duri e puri e quindi bisogna essere integerrimi e fare questo vuol dire infettare il tuo lavoro, essere meno professionali. Tu ci hai messo il corpo, io ci ho messo i Pokémon, un po' diverso, però in realtà il pensiero nasce per lo stesso motivo, cioè nasce proprio dal voler dire sì, ma non solo, cioè c'è anche altro e lo possiamo spiegare anche in altro modo, tra l'altro, no?
Sì, assolutamente. E poi noti che effettivamente non è quello che fa ricredere di te, o comunque che ci sono
Esatto.
persone che magari vedono i video, però partecipano anche ai miei laboratori che facciamo mensilmente. Non penso che pensino a questa una cretina, cioè altrimenti non sarebbero lì. Quindi, e poi se qualcuno lo penserà, cioè, pace, nel senso, non è un problema mio. Quindi ci sta andare un po' oltre e non avere paura del sesso, cioè non essere a nostra volta sessofobici, non volendo mostrare parti, mantenendo per forza un certo distacco, eccetera, eccetera.
Esatto, che poi tra l'altro appunto questo tipo di laboratorio poi che tu dicevi, che tu menzionavi nel secondo livello del Patreon, poi si è anche poi evoluto nella sua forma ultima fino ad ora, perché chi lo sa più avanti, con il Pam Pam Retreat. Insomma, è storia lunga, gente, non abbiamo tempo per entrare nel dettaglio dei titoli. Però, insomma, un vero e proprio raduno, ritiro per fare
Sì.
questi laboratori. E tra l'altro, mi sembra che comunque anche in quel caso si sia andati molto a fondo nell'esplorazione del proprio corpo. Cioè, che ci si potesse anche spogliare, per esempio, per fare le attività. Quindi, insomma, anche quello l'ho trovato rivoluzionario un po', o no? O magari conoscevi già molti laboratori, realtà del genere che facevano queste cose?
No, in realtà no, non ne conoscevo, o perlomeno in Italia no.
Esatto, certo.
Ma sì, è stata veramente una cosa bella, mi fa piacere anche parlarne, perché insomma su Patreon ci siamo sempre visti online. È capitato che una volta ci organizzassimo un incontro con le persone, insomma, al parco, niente di che, la diretta al parco, ed era stato molto potente ritrovarsi e vedersi. E quindi sono tornata a casa quella volta con quella sensazione cioè, facciamo qualcosa offline, no? E volevo che il protagonista di questo ritiro fosse il corpo, perché è qualcosa che sento, cioè è un tema molto, molto caro a me, per insomma, la mia storia personale. E quindi volevo che fosse un posto in mezzo alla natura, che le persone potessero spogliarsi, perché per me la nudità è stato qualcosa di effettivamente rivoluzionario, cioè ha cambiato completamente il modo di vedere, di vivere, di sentire il mio corpo. Quindi volevo che le persone potessero stare nude, prendere contatto con il proprio corpo, con i corpi altrui, guardare anche i corpi altrui, cioè riconoscersi negli altri, nelle altre persone. E abbiamo fatto tante attività in cui forse non abbiamo parlato tanto, abbiamo fatto più che altro. L'obiettivo era proprio sentire ed esplorare con il corpo. Ed è stato qualcosa secondo me, fondamentale e importante, non soltanto per me, ma penso insomma di parlare a nome di tutte le persone che hanno partecipato, perché ci ha fatto capire effettivamente un'altra modalità per vivere e intendere il corpo, andare oltre l'idea del corpo come semplicemente oggetto da guardare, da osservare, da giudicare e viverlo per quei giorni come uno strumento per conoscere, per esplorare in un contesto non giudicante. E ne rifaremo altri, insomma, l'anno prossimo, insomma, sicuramente ci sarà almeno un altro Contemporary
Ma
Retreat.
io non lo so, giunti quasi alla fine della puntata, trovo che affrontare appunto anche il modo in cui tu decostruisci tutto il lavoro fatto sul corpo, dalla società, intendo. Ci aiuti meglio a capire poi anche tutta la storia del giudizio che noi abbiamo sul sex work e su tutte le persone che lavorano in quell'ambito. Non lo so, vorrei una tua opinione, cioè pensi che appunto martellare meno sul continuo modo in cui noi raccontiamo la puttana, per dire, in un discorso possa essere funzionale per parlare invece di come educare invece a non vedere più sex work e prostituzione, sì, sex work in generale in questo modo? Ho fatto un giro enorme per questa domanda, non so se hai capito.
Forse, cioè, io credo che dobbiamo portare avanti tutti questi discorsi tutti assieme, cioè,
Sì.
portare avanti un'educazione, un discorso sul sex work, un discorso sul sesso e sul corpo, e trovo veramente fondamentale, ancora una volta, l'educazione alla sessualità a 360 gradi, fondamentale per parlare di sex work, perché tanti pregiudizi, tanti tabù che abbiamo legati al mondo del lavoro sessuale sono poi pregiudizi che riguardano la sessualità più in generale, e quindi portiamo avanti tutte queste cose assieme.
Giusto, mi sembra molto corretta. Allora, siamo giunti veramente alla fine. L'unica cosa che manca è il Pokémon della settimana, quindi se sei d'accordo io lo annuncerei.
Sì.
Allora, Pokémon numero 83, prima generazione, Farfetch'd. Allora, è però la versione Galar, perché qui c'è tutto un discorso. Allora, dovete sapere che Giulia ha due grandi, come chiamarli, simboli o
Passione.
comunque passioni, esatto, passioni, che sono il Pam Pam e il Porro. Però non sono delle passioni che devono essere spiegate, cioè neanche qua andremo nel dettaglio, non serve. È una storia che viene costruita nel tempo, che avrete modo di, diciamo, coltivare se andrete a seguirla o se già la seguite. E quindi io ho scelto Farfetch, che è appunto questa papera che ha un gambo. Un gambo che però, per quanto mi riguarda, è un porro. Un porro, e tra l'altro nella versione di Galar, quindi di una regione particolare nel mondo Pokémon, questa creatura, questo mostro, ha un porro molto più grande rispetto a quello originale. Quindi volevo offrirti proprio il Pokémon che ha il porro più grande di tutto il mondo Nintendo. Io spero che tu
È
abbia apprezzato questo
fantastico, ma
sforzo.
tantissimo, tantissimo, questo me lo lo stampo, me lo tengo, cioè, tipo animale guida. Davvero, ti ringrazio anche per aver pensato alla lunghezza del porro. Grazie.
Poi, se no, ti ha anche delle ciglia molto, molto arrabbiate, no? Quindi immagino tu su Rai 3 ad
Esatto.
affrontare certe interviste, hai detto, secondo
Sì, mi
me.
ci riconosco.
Ok, va bene. Allora, io vi ringrazio, grazie tantissimo Giulia per essere stata qua in puntata con me, spero che ti sia piaciuta.
Un sacco, grazie davvero, è stato molto, molto bello chiacchierare con te.
Allora, la puntata di oggi quindi finisce qui. Se volete supportare questo progetto potete offrirmi un caffè simbolico sulla pagina ko-fi/AntropoCHE. Vi ricordo che potete trovare me e Giulia soprattutto su Instagram, lei anche su Patreon. Parliamo sempre di genere e sessualità in tutti i modi possibili. E noi come al solito ci sentiamo alla prossima con una nuova puntata. Ciao!